Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata di Martedì Grafico, il podcast in cui si parla di creatività e vita da freelance. Se questo tipo di argomenti vi interessa, vi invito chiaramente ad iscrivervi a questo canale e attivare anche la campanella per non perdere i video che usciranno. L'ospite di oggi è Carlo Ciccarelli, un product designer italiano ma che vive all'estero, a Lussemburgo. Carlo mi ha raccontato della sua vita da designer freelance all'estero, di quali difficoltà ha incontrato e come trova i clienti. Infine abbiamo parlato anche del suo canale YouTube, al quale chiaramente vi invito ad iscrivervi. Cominciamo subito.
Ciao Carlo, benvenuto su questo podcast. Io ti ringrazio per essere qui, per partecipare a questo tipo di contenuti. Non so se hai visto già un pochino il format. Io di solito intervisto creativi che magari mi mostrano anche dei progetti, ma nel tuo caso vorrei parlare magari di più di quello che è il tuo percorso, perché tu sei all'estero. E insomma, com'è la vita lì, com'è il lavoro lì, e poi ci sono una serie di cose che vorrei chiederti. Quindi io direi da cominciare dal capire un attimino chi sei e che cosa fai nella vita.
Ok, grazie Roberto assolutamente per l'invito, poi ricambiamo.
Ricambiamo, vai.
Allora, molto semplicemente, io allora sono brianzolo di nascita, in realtà ho delle origini napoletane, sia da parte di padre che da parte di madre. Mio padre puteolano di Pozzuoli e mia madre di Avellino. Quindi ho delle origini decisamente del sud. Allora, cosa faccio nella vita? Beh, allora, io sono product designer principalmente, cioè quello che faccio nella vita ormai da, sì, 13-14 anni ormai è questo e niente, sono arrivato a fare product designer in realtà da una vita un po', diciamo così, travagliata, nel senso che, ti spiego, io alle superiori ho fatto il liceo Natta, che è praticamente il liceo che ti dà la specializzazione come perito chimico.
Ah, quindi proprio una cosa totalmente diversa, insomma.
Esatto, c'è da proprio niente. Poi dopo appunto le superiori, ovviamente volevo iniziare appunto la carriera universitaria e in realtà io volevo fare già il design, perché appunto avevo sempre avuto questa passione ai tempi appunto foto, cioè fare il fotoritocco mi piaceva un sacco, queste cose qua. Poi avendo appunto mia sorella in casa che è più grande di me e faceva il brera, vedevo che faceva insomma un sacco di cose fichissime. Allora ero cioè comunque diciamo in casa mi ero appassionato in generale dell'arte, poi quindi traslato poi al design e volevo fare appunto design, solo che ovviamente sai come succede poi, no? Pressioni in famiglia o comunque disaccordi in famiglia, giustamente mi hanno detto, va, guarda, forse è meglio che dato che hai fatto il perito chimico fai qualcosa di inerente alla chimica. Quindi mi sono iscritto a Biotecnologie Farmaceutiche a Milano, alla Statale, e ho iniziato il mio percorso. Avevo già capito, già in realtà alla fine del primo anno, già avevo capito che non era per me, non era una cosa che mi piaceva fare, diciamo così, vedermi da topo da laboratorio in realtà, perché non solo i topi stanno in laboratorio, ma sono anche le persone che poi devono passare la giornata a fare pipipipipipi con le prove. Non era una cosa che insomma, mi piaceva molto. Quindi, vabbè, ho fatto il secondo anno. Sono arrivato addirittura ad iscrivermi al terzo anno, ma in realtà già al secondo anno avevo fondamentalmente un po' mollato tutto. Avevo però iniziato già addirittura a scrivere un'ipotesi di tesi, eccetera, eccetera. E niente, alla fine
È
ho
mollato.
mollato. Mollato per il semplice motivo che nel frattempo ho iniziato praticamente a fare il barman il fine settimana per pagarmi, sai, i piccoli sfizi che c'hai con gli amici di qua e di là, ma non solo, perché in realtà mio padre voleva fare degli investimenti e voleva investire in un'attività commerciale, un pub fondamentalmente, dove io avrei dovuto comunque lavorare. Non solo facevo il fine settimana, la notte, eccetera eccetera. Durante la settimana avevo dei corsi all'Ibis per diventare barman. Una vita, insomma, è stato un disastro quel periodo della mia vita e alla fine poi niente, poi ho detto, ho smollato l'università, ho detto io voglio fare quello che che volevo fare, quindi design. Mi sono iscritto ad una scuola specialistica sempre a Milano per fare design. Era principalmente al tempo una scuola di brand design con un po' di web, però poi appunto da lì è partita tutta la mia carriera.
Come mai adesso sei in Lussemburgo?
Allora, anche qui in realtà la cosa molto, ragazzi, simpatica, volendo, mia moglie, che al tempo non era mia moglie ovviamente, era solo la mia ragazza, aveva qua a Lussemburgo già la sorella gemella che viveva con il suo fidanzato. E entrambi appunto subito dopo l'università hanno iniziato a lavorare qua in Lussemburgo, e loro lavorando nell'ambito finanziario, comunque nelle banche, sa che qua a Lussemburgo è il centro, il fulcro di tutta l'Europa, no? Per quanto riguarda banche. E quindi fondamentalmente è successo che, conoscendo un po' i ritmi qua lussemburghesi, con quello che conoscevamo appunto dalla sorella, quindi sai, il guadagno, lo stile di vita, a un certo punto, oltre al fatto che ovviamente mia moglie sentiva la mancanza della sorella gemella, poi sono delle connessioni che persone normali...
Lo capisco, perché io ho un gemello.
Ecco, appunto.
Quindi, cioè, poi io sono molto legato al mio gemello.
E quindi lei anche sentiva proprio la mancanza della gemella. E quindi niente, durante il nostro la nostra vacanza di luna di miele, che è stata in Costa Rica per quasi un mese,
bello,
avevo già iniziato a mandare, sai, curriculum all'estero, e niente, proprio da Lussemburgo mi avevano contattata questa agenzia web che mi aveva fatto una proposta di lavoro. Che come prima proposta di lavoro, cioè, era, cioè, tre volte il guadagno che avevo allora, all'epoca in Italia, pur essendo appena stato promosso, insomma, come art director già all'epoca, però era, cioè,
una roba che non mi aspettavo. In Italia già lavoravi in un'altra agenzia?
Sì, in Italia già lavoravo da praticamente 6 anni, quasi, quando poi ho fatto lo switch, in NTT Data, che anche lì è una grossa compagnia di consulenza IT, ormai a livello globale, c'è una roba tipo 350.000 dipendenti in tutto il mondo, quindi è una roba veramente gigantesca. Stavo lavorando con uno degli ultimi clienti, tra l'altro, che era Unicredit, stavamo rifacendo l'home banking, e niente, che tra l'altro è praticamente ancora lo stesso, hanno cambiato un po' di colori, ma è sempre lo stesso. E niente, da lì poi durante il viaggio di nozze, niente, ho preso la decisione di smollare tutto, pur avendo comunque relativamente un buono stipendio relativo all'Italia come dipendente, niente, di smollare tutto e di venire qua a Lussemburgo.
E a Lussemburgo già avevate contatti per trovare magari una casa, con l'inglese come, insomma, te la cavavi, non so, lì lingua?
No, c'ha ragione, perché questo è stato uno dei problemi più grossi in realtà da affrontare da parte mia, perché ovviamente un conto è mandare una candidatura dove puoi vedere e rivedere il contenuto, rivedere l'inglese, farti aiutare da Google Translate, perché ai tempi non c'era ChatGPT, perché altrimenti avrei fatto fare tutto a lui. No, scherzo. Comunque... È stato complicato, soprattutto i primi 6 mesi. Allora, fortunatamente, come ti dicevo, per quanto riguarda l'appoggio di una casa, avevo la sorella gemella che già lavorava qua e già avevo un appartamento col fidanzato, quindi sono stato ospitato da loro, solo io, perché poi mia moglie ancora stava in Italia. Però è stato veramente, veramente complicato, perché pensavo di conoscere l'inglese e di potermi esprimermi un minimo. No. Così.
Soprattutto non magari in ambito lavorativo, sai, devi conoscere anche magari un inglese più tecnico.
Esatto.
Quindi immagino non sia stato semplice. Quindi poi sei entrato in questa azienda...
Sì, io ho lavorato con loro appunto per circa 9 mesi. Uh-huh. E devo dire, la cosa veramente bella che ho amato subito, non tanto del posto di lavoro, ma in generale della gente qui, è che essendo talmente piccolo e comunque dall'altra parte multiculturale, la gente ti accoglie in maniera diversa, nel senso che sanno già che se tu vieni dal tuo paese, no? Potrai avere delle difficoltà nell'esprimerti, potrai avere delle difficoltà nel comunicare, però non cercano mai di isolarti, capito? Cioè cercano comunque di spronarti a parlare. Ci parlano anche io all'epoca, cioè molti magari mi parlavano in francese. Che avevo addirittura studiato alle medie, che ovviamente non ricordi niente, però sai, associ qualche parola, capisci qualcosina. Però ecco, la cosa che veramente mi è piaciuta è che no, non ti giudicano, tra virgolette, da do per dove vieni e ti aiutano e comprendono il fatto che comunque vieni dall'estero e che puoi avere delle difficoltà nella comprensione ma soprattutto nell'esprimerti, perché comprendere in realtà anche con l'inglese, magari se uno ti sta parlando in inglese lo capisci,
Sì.
poi il problema è rispondergli,
Sì,
capito?
io pure vado in blocco
Sopravvivenza.
mentale, che tipo a un certo punto il vuoto.
Perché poi in realtà la complessità, soprattutto all'inizio, i primi 6 mesi, 6-8 mesi, la complessità è che noi ancora pensiamo in italiano e traduciamo. In realtà poi prendi talmente tanto l'abitudine che pensi in inglese, non pensi più in italiano e traduci. Come per esempio col francese, ormai io parlo in francese direttamente, no, non traduco dall'italiano. Però è un gap che si fa sempre, no? Che c'è sempre quando poi inizi a parlare un'altra lingua.
E poi cosa è successo? Nel senso, sei stato lì 9 mesi?
Sono stato lì 9 mesi, ho iniziato a prendere un po' più di confidenza, non solo nella lingua, ma anche appunto nell'esprimermi e esprimere i concetti, no? Perché poi una cosa è quando lo fai in madrelingua, cioè se devi parlare con un cliente, gliele spieghi le cose facilmente. Però quando sei in un'agenzia, se devi parlare con un tuo capo, che non capisce ovviamente l'italiano, e gli devi spiegare le cose in inglese, è complicato, no? Però appunto dopo qualche mese hanno capito comunque anche le mie potenzialità e insomma mi hanno aiutato molto. Però cosa è successo? Che allo stesso modo io appunto ero già più sul product design. In questa agenzia facevano principalmente web design, quindi disegno di siti web. E ho avuto una proposta in realtà da Royal Bank of Canada, quindi RBC qua in Lussemburgo, per un enorme progetto gigantesco interno per creare appunto un software interno per la gestione dei fondi di investimento. Vabbè, che te lo dico, fa. E niente, ho preso la palla al balzo e ho cambiato. Dopo 9 mesi ho cambiato e niente, sono andato lì. Poi vabbè, ho cambiato molti altri.
E poi a un certo punto cioè hai preso la decisione di diventare freelance.
Sì, guarda, in realtà anche lì penso che questo sia stato un passaggio comune in realtà a molte, molte persone subito dopo il Covid. Perché in realtà ti dico chiaramente, allora io ho sempre avuto l'ispirazione di avere la mia azienda, tra virgolette, no? Quindi di lavorare in proprio, di cercarmi i miei clienti, lavorare sui progetti su cui veramente volevo lavorare. Però ecco, il problema è che dopo il Covid ho capito veramente che poter gestire meglio il mio tempo mi dava anche molta più soddisfazione in generale. E vabbè, lì lavoravo ancora al tempo, appunto, 3 anni fa praticamente lavoravo per PwC, PricewaterhouseCoopers, sembra che si chiama così, vabbè, io la chiamo sempre solo PwC, vabbè, comunque anche lì una delle Big Four che si occupa di audit. Perché sono cose super complesse anche lì, insomma, loro vanno praticamente a fare le pulci sulle documentazioni dei fondi di investimento, delle banche, eccetera, eccetera. E quindi niente, ho capito lì che era il momento di fare lo switch alla carriera da freelance perché volevo continuare a lavorare da remoto o comunque il più possibile da remoto. E quindi questo mi ha portato a iniziare a, come dire, investigare su come poter avere, non dico un'entrata fissa, perché poi lì il problema del passare da essere dipendente all'essere freelance è quella maledetta entrata fissa, no?
Certo.
Il fatto di avere il problema di dire, ok, questo mese ho fatto tot, il mese prossimo non si sa. Ok? E quindi, quello è stato, diciamo, lo switch mentale che ancora faccio fatica a, insomma, a prendere piede nel mio cervellino, e pur essendo ormai, sì, un anno e mezzo praticamente che sono diventato freelance.
Credo che alla fine essere freelance, l'hai notato anche tu che c'hai figli, no? Ti permette di gestirti molto meglio anche dal punto di vista familiare. E, cioè, anche io, ora che ho un bimbo pure io piccolo, noto che se fossi stato dipendente sarebbe stato molto più difficoltoso organizzarsi. Però ti dico che secondo me aumenta anche la produttività, nel senso che io vedo anche mia moglie che sta lavorando da freelance, cioè non da freelance, scusami, da remoto, è molto più produttiva probabilmente rispetto, diciamo, a una vita da ufficio, perché sai, quando vai in ufficio il caffè, la chiacchiera, insomma, magari le riunioni, eccetera. Invece quando sei da casa, quando sei da remoto, sei lì concentrato a fare quello che devi fare, insomma, quindi secondo me c'è un aumento anche della produttività. Se tu torneresti indietro, cioè dopo questa scelta, oppure pensi che sia stata la scelta giusta?
Ti dico, poi io non sono un fatalista, non sono uno di quelli che crede al destino o robe del genere, però ti posso dire che per assurdo, quando io poi ho deciso veramente di fare lo switch, mia moglie era incinta della seconda bambina e probabilmente non era il momento migliore, insomma, per
Certo.
fare questo switch, no? Però, per assurdo, adesso noi qua a Lussemburgo funziona un po' diversamente il sistema scolastico che in Italia, però la questione qual è? Che mio figlio grande avrebbe dovuto iniziare quella che qua si chiama la primaire. Praticamente è la scuola primaria che fondamentalmente, diciamo che è l'asilo, però in realtà poi dipende da che mese sei nato, eccetera, eccetera. Il problema è che lui, essendo nato appunto a settembre, e loro prendono fino ai bambini di agosto, quest'anno, il corrente anno che sto vivendo ancora, fondamentalmente lui non ha quella che qua viene chiamata Maison Relais, o quella che potremmo paragonarla in Italia al doposcuola. Quindi qualcuno che si occupa di lui quando finisce le lezioni. Qua il problema è che le lezioni, 2 giorni a settimana, che è il martedì e il giovedì, finiscono alle 11:45. Poi
Ah.
c'è più niente. Invece, gli altri giorni della settimana finiscono alle 15:50, quindi neanche alle 4, alle 4 meno 10. Quindi è tutto problematico qua, perché c'è ancora un retaggio molto legato al fatto che c'è soltanto una persona che lavora in casa, che solitamente è il padre, e la madre si occupa dei figli. Quindi il sistema scolastico è rimasto un po' ancora legato a queste cose. E io però tuttora quest'anno, essendo freelance, alle 11:30 devo staccare, perché alle 11:40 devo essere a prendere mio figlio, no? Devo portarlo a casa, farlo mangiare. E poi devo riportarlo al foyer, praticamente, che sarebbe l'asilo nido dove lui già ha passato i primi praticamente 2 anni e mezzo della sua vita, 3 anni della sua vita. Devo riportarlo lì. E loro me lo tengono praticamente da dopo mangiato fino a quando poi lo vado a riprendere la sera dopo lavoro. E qua è un problema che hanno un po' tutti, perché ovviamente la maggior parte di noi siamo immigrati, non abbiamo la famiglia qua che ci può aiutare, quindi nonni, sai, queste cose qua. E quindi è molto complesso. E per assurdo il fatto che ho switchato a una carriera di freelance non sapendo che avrei dovuto seguire questa cosa, alla fine mi ha fatto molto comodo perché io sono la persona che la mattina li porta a scuola, alle 11 lo vado a prendere, lo faccio mangiare, lo riporto a scuola, poi molto spesso li vado anche a riprendere e
Sì,
niente.
forse è l'unico problema perché viviamo più o meno una situazione simile. Cioè, anche io, essendo, diciamo, quello freelance nella famiglia, sono anche quello più libero di muoversi. Questo, secondo me, è un vantaggio, nel senso che il bello della vita da freelance è proprio la possibilità di muoverti senza dover giustificare nessuno spostamento. Carlo, invece, per quanto riguarda sempre la tua vita da freelance, ecco, dove trovi i clienti? Sono clienti locali? Li trovi tramite qualche sistema online? Insomma, come sei riuscito a crearti un flusso di lavoro, insomma, che ti permetta di sostentare te e la tua famiglia, ecco?
Allora, come ti dicevo, già quando stavo lavorando da remoto durante la pandemia, in realtà dopo quasi 2 anni che appunto lavoravo in realtà da remoto, ho iniziato proprio a pensare di fare questo switch come freelance e nel momento in cui ho detto, ok, qual è il modo in cui posso trovare effettivamente lavoro in maniera facile, era quella praticamente di andare sulle piattaforme online. Il problema è che sapevo già che dalle piattaforme che sono tra virgolette le più conosciute, tipo Fiverr, Upwork, freelancer.com, non sono delle piattaforme dove puoi competere. Ma per il semplice motivo che non essendoci una barriera d'ingresso, chiunque, purtroppo o per fortuna, adesso potremmo discuterne, può lavorare su queste piattaforme. Ciò significa che ci sono persone che ti fanno un sito web, un design di un sito web per 50 euro, ok? Che ovviamente non sono persone europee, sono persone che lavorano e vivono in posti dove il costo della vita è molto meno caro rispetto a mediamente l'Europa o anche banalmente appunto l'Italia, no? Pur avendo dei prezzi in generale molto più bassi rispetto qua a Lussemburgo o la Svizzera. E quindi sapevo già che queste piattaforme non avrebbero fatto il caso mio, pur. Ti dico che chiaramente ho iniziato anch'io a cercare di capire se potevo fare qualcosa lì. Poi però avevo trovato appunto questa piattaforma che è TopTal, che è quella su cui lavoro principalmente e che mi dà la maggior parte dei clienti, dove in realtà il concetto, il business è molto diverso. Perché in realtà qui si parla di grossi brand o comunque di aziende, start-up che solitamente hanno dei soldi, ok? E vogliono investire in un freelance per, che ne so, 6 mesi, un anno, 2 mesi, non lo so, per un qualsiasi tipo di progetto. E quindi i clienti già sono selezionati, ok? E poi ci sono questi job posting che in base al tipo di cliente, appunto, in base al tipo di figura richiesta, tu puoi applicare. Oh, ok, io posso essere una buona persona per questo progetto. Quindi tu devi principalmente rispondere al solito questionario, poi c'è una sorta di box dove devi mettere la tua presentazione, quindi il pitch al cliente e niente. Poi, nel caso in cui ti seleziona perché pensano che appunto sia la persona giusta, allora ti mandano un'invitation su Google Calendar e fai il colloquio come se fosse un colloquio. Ovviamente non c'è tutta la parte HR, eccetera, eccetera, perché ti serve solo giusto per conoscere il cliente, conoscere il progetto e se gli piace, insomma, inizi a lavorare. Ecco, la cosa è anche lì, sono stato, e te lo dico veramente col cuore in mano, sono stato molto fortunato da quando ho iniziato la mia carriera da freelance, perché in realtà ho trovato subito, dopo praticamente 3 settimane che sono stavo cercando di capire come fare il freelance fondamentalmente, ho trovato subito dei clienti. Devo dire, non l'ho trovati subito su TopTal, ma l'ho trovato su un'altra piattaforma che utilizzo e che consiglio, che è Upper, che ha lo stesso identico modello di business di TopTal. Quindi fa una selezione molto, molto, molto grossa, diciamo, all'inizio per i freelancer che poi lavorano sulla piattaforma, in modo tale da garantire qualità poi ai clienti, okay, con cui lavoreranno. E con Upper praticamente è stato il mio primo lavoro, è stato per esempio di praticamente 2 mesi con Ernest Young per rifare un sito global che prendeva oltre 60 nazioni, comunque una roba bella grossa.
I progetti che arrivano da lì continuano stesso sulle piattaforme oppure poi si spostano al di fuori della piattaforma?
In realtà la piattaforma serve soltanto a livello legale per connetterti con il cliente, cioè il cliente paga la piattaforma e tu vieni pagato dalla piattaforma.
Okay.
Fondamentalmente la piattaforma ti garantisce che se tu hai lavorato, che ne so, 20 ore a settimana, verrai pagato 20 ore, le 20 ore che hai lavorato, anche se il cliente non paga. Nel senso, loro si mettono in mezzo in questo processo, cosa che non capita ovviamente su Upwork o roba del genere, cioè se non vuoi pagare non paghi, cioè perché c'è questa, in realtà tu paghi il freelance stesso tramite queste piattaforme e loro si prendono una commissione in base alla percentuale, no? Cioè quindi tu, ne so, devi dare 100 euro, loro si prendono 20 euro dai 100 euro che tu devi ricevere. In realtà qua funziona in maniera completamente diversa, ovvero tu setti il tuo budget ad ora, quindi che ne so, tu vuoi essere pagato 50 euro, 60 euro, 70 euro, 80 euro l'ora, non lo so, e loro ci fanno il markup su quello. Quindi quello che il cliente paga è il tuo, cioè quello che tu vuoi prendere, ok, per le ore lavorate, e loro ci mettono il loro markup in modo tale che il cliente, che comunque è quello che deve pagare, paga un po' di più e io prendo i soldi che mi spettano.
All'interno di questi software online che ti permettono di comunicare, insomma, con il cliente, c'è poi qualche sistema che ti permette loro di verificare le effettive ore di lavoro?
Allora, in realtà dipende dal tipo di engagement, quindi dal tipo di lavoro che il cliente ricerca. Per esempio io ho lavorato per molto tempo, per più di un anno, con due clienti part-time, quindi facevo 20 ore con un cliente e 20 ore con l'altro, pur essendo entrambi clienti in America, e loro cercavano un part-time. Cosa significa? Che tu sei pagato per le 20 ore a cui sei assegnato, ok? Tu hai appunto il tuo prezzo orario, come dicevamo prima, e fondamentalmente sei pagato in base alle 20 ore. Che tu lavori o meno, sei sempre pagato.
Okay.
Nel senso, se poi il cliente non ti dà lavoro da fare, o comunque non ti dà feedback o roba del genere, viene comunque pagato. Il cliente comunque paga, perché l'engagement è in base o appunto, come dicevo, a full time, quindi 40 ore a settimana, oppure 20 ore a settimana. Però ci sono dei progetti, anzi molti progetti in realtà, che stanno venendo fuori sempre più spesso, che sono quelli ad ore. Quindi in realtà tu sei pagato soltanto per le ore che lavori, e lì sì, c'hai una sorta di timesheet che devi fare sempre all'interno della piattaforma. Loro ti danno tutto a disposizione, tu hai per ogni cliente, c'hai appunto quanto hai guadagnato con quel cliente, ti danno l'accesso a tutti i pagamenti, quando sono stati fatti, eccetera, eccetera, e per appunto i clienti con cui lavori ad ore, ti danno anche una sorta di timesheet molto molto semplice, in cui metti il numero di ore e cosa hai fatto durante il giorno. E poi il cliente paga in base a quello che hai lavorato.
Senti, invece per quanto riguarda l'organizzazione dei progetti tua interna, insomma, quali sono i tool, software che utilizzi per organizzare, non so, progetti, clienti? Uno già immagino quale sia.
Sì. Per quanto riguarda l'organizzazione in generale dei clienti, in generale di più o meno tutto quello che faccio, uso Notion.
Anch'io.
Con Notion, sì, diciamo che lo utilizzo veramente tanto, lo utilizzo un po' per fare qualsiasi cosa, per organizzare qualsiasi cosa. Spesso mi capita, appunto, anche con clienti in cui in realtà non ho necessità di mandare, diciamo, degli update o robe del genere, creo delle pagine Notion e poi le invio. Quindi sì, lo utilizzo molto, molto spesso. Altri tool che utilizzo in realtà, appunto, a parte quelli di grafica, utilizzo dei tool per fare quello che viene chiamato in inglese il bookkeeping, quindi il libro contabile fondamentalmente, e basta. Nulla di altro, diciamo.
Io sempre su Notion lo utilizzo anche per gestire, non lo so, le fatture, insomma, tutta la parte anche contabile.
Allora mi devi spiegare come si fa perché sono
Utilizzo
curioso.
sempre dei database, no? Delle tabelle, poi faccio magari delle funzioni, creo delle equazioni, metto i totali, insomma, organizzo, perché in questo modo riesco a sapere, ad esempio, che ne so, 3 anni fa quanto ho fatturato, posso filtrare in base all'anno, al cliente, posso fare tutta una serie di cose molto, molto interessanti.
Effettivamente, per esempio, all'inizio io lo utilizzavo in maniera completamente diversa, cioè per ogni roba facevo un database, perché ancora non capivo come fossero strutturati i database. Poi in realtà adesso sto appunto nel tempo, ovviamente, creando un enorme database, poi io praticamente da quel database faccio delle pagine filtrate, che ne so, ok, questi sono solo i video YouTube, quello che devo fare, oppure i libri che ho letto, a che punto sono, no? Tutte queste robe qua, assolutamente.
Visto che l'hai accennato, si parlava di YouTube,
Sì.
volevo sapere se i video che comunque stai realizzando su YouTube, insomma, ti hanno portato un riscontro in termini di acquisizione clienti o in termini di reputazione, nel senso che magari il cliente che cercava il tuo nome poi ti trovava magari su YouTube, quindi in qualche modo gli arrivava, no? Il fatto che tu eri un professionista della UX, insomma, ti occupavi di product, eccetera. E poi infine volevo capire effettivamente come organizzi questi video, se ti tolgono tanto tempo, insomma, se hai un calendario di pubblicazione. Sono un po' curioso di conoscere questo aspetto, se ti va di parlarne,
Certo,
ovviamente.
voglio, no, sono contento, anzi. Allora, io YouTube l'ho iniziato veramente per divertimento e continuo a farlo soltanto per divertimento, devo essere sincero. Non ho mai preso fin dall'inizio YouTube come un modo per fare soldi. Okay, ma lo faccio appunto, come dicevo, per semplice divertimento. A volte noto che, per esempio, mi aiuta fare i video e spiegarli anche per fissare di più i concetti che sto spiegando in me. Quindi per ricordarmi ancora meglio come si fanno certe cose, no? E questo per esempio mi aiuta molto. Io devo essere sincero, non sono costante in YouTube, proprio perché appunto, come ti dicevo, non ho mai preso YouTube come una professione e non l'ho mai visto come un modo per, non lo so, appunto fare soldi, monetizzazione, roba del genere. Per quanto riguarda cioè, la richiesta da parte dei clienti, posso dire che sì, mi sono arrivate un paio di richieste di clienti, tra l'altro una proprio recentemente, però appunto principalmente sono clienti italiani e clienti che magari hanno bisogno di, che ne so, un aiuto per creare l'e-commerce in dropshipping, robe del genere, o creare, non so, altre cose. Che vabbè, molto spesso magari non sono un fit al 100% con me, quindi comunque si approcciano assolutamente a me per cercare appunto professionista che li possa aiutare, però magari appunto spesso non si finalizza per il semplice motivo che non, diciamo, non che non li posso aiutare, ma che spesso magari anche il budget a disposizione non è quello che uno si aspetta, vabbè, tante
Certo.
cose. Ho aiutato molte persone, universitari, che mi ha fatto molto piacere che mi hanno contattato perché dovevano fare una tesi, dovevano fare una prototipazione, stavano utilizzando Axure. Io c'ho, ai tempi comunque facevo un sacco di video su Axure, sulla prototipazione con Axure, la logica condizionale, eccetera, eccetera. E mi hanno contattato per avere appunto un aiuto e sono stato molto contento di aiutarli appunto per la loro tesi. Si sono presi un bel 30 e quindi, quindi sono contento, insomma.
E senti, a livello proprio di produzione, come ti organizzi? Cioè, questa è una mia curiosità.
Allora, se ho un'idea in mente per un video, perché appunto proprio mi viene in mente a me, oppure magari prendo ispirazione ovviamente da altri video che ho visto e ci faccio la mia versione della cosa. Io appunto mi organizzo ovviamente in Notion, cioè butto giù semplicemente il titolo di quello che voglio parlare, gli do una priorità in base poi a, diciamo, magari c'è una 10-15 idee di video che voglio fare, poi gli do una priorità in base poi anche a come mi sento, no? Non c'ho veramente una scaletta predefinita. Per quanto riguarda la produzione, io ti dico anche lì sono uno che va molto a braccio. Conosco, cioè solitamente se parlo di un argomento è perché lo conosco, quindi comunque so qual è l'output, ok? Quindi mi listo, tra virgolette, giusto i passaggi eventualmente per il video, ok? Adesso devo parlare di questo, poi di questo e poi arrivo a questo. Giusto i punti salienti e poi vado molto a braccio. Poi diciamo è molto post-produzione, tagli, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda, per esempio, le tempistiche, a me mi prende solitamente per un video di 10 minuti, mi prende un'ora, un'ora e mezza, più o meno, soltanto di girato, che poi monto in altre 2 o 3 ore. Quindi fai conto una mezza giornata, 4 ore più o meno tra una cosa e l'altra. Organizzarmi, solitamente queste 4 ore nel frattempo faccio anche le thumbnails, eccetera, eccetera.
Senti, giusto un'altra curiosità volevo chiederti, è la voglia poi di metterti un po' in gioco, no? E mostrarti. Tu come hai deciso? Nel senso che hai detto vai, lo faccio senza nessun problema. Forse diciamo un po' il tuo percorso da barman ti ha dato quella scioltezza, no? Cioè,
Sì.
ci hai pensato oppure sei andato dritto senza farti
Guarda,
grandi problemi?
in realtà è nato tutto, come ti dicevo, da quasi un gioco. Non pensavo nemmeno di pubblicarle queste cose, in realtà, soprattutto all'inizio. Poi io sono super appassionato di fotografia e ho sempre fotografato da più di 10 anni. Poi, ovviamente, non lo faccio quanto vorrei per questioni di lavoro, però per esempio avevo iniziato più sull'ambito appunto proprio della fotografia, proprio perché mi appassionava la fotografia. C'erano già all'epoca molti canali sulla fotografia e mi piaceva anche a me il concetto di poter dare, diciamo, la mia versione delle cose, no? E quindi ho detto sì, bah, proviamo, tanto c'ho la camera, quella va bene. Ovviamente non pensando all'audio, non pensando alla luce, non pensando a niente. E quindi i primi video, vabbè, come tutti quanti, un po' facevano schifo, inguardabili, alcuni li ho anche cancellati, ovviamente. Però ecco, sì, è iniziato tutto per gioco, poi ho capito che effettivamente potevo parlare un po' di più di quello che in realtà non solo è la mia passione, ma è anche il mio lavoro. Anche per rendere i video più semplici lato mio, no? Per spiegare le cose, perché comunque essendo una cosa di cui sai perfettamente di quello di cui stai parlando, ti viene anche più semplice, no? E quindi niente, poi da lì sono andato, ho cercato di migliorarmi sempre di più e poi le luci e poi i finti background di qua dietro, insomma, le lucette dietro, un po' come te, no? Cioè.
Allora, ci stiamo avvicinando alla chiusura, diciamo, della nostra puntata. Volevo sapere se avevi qualche consiglio, da dare a chi ci sta ascoltando, sia dal lato, come dire, formazione, se vogliono seguire magari il percorso che hai fatto tu, e se vuoi consigliare magari un libro in particolare oppure qualcosa che, ti ha cambiato e ha in qualche modo ti ha aiutato a diventare quello che sei oggi.
Ah, ti posso dire la prima cosa che direi soprattutto a chi vuole iniziare una carriera nella user experience, nella UI o comunque come product designer, come faccio io, non iniziate mai come freelance. E lo dico per il semplice motivo che una cosa che ho notato è che, per esempio, lavorare a stretto contatto con delle persone che ne sanno più di te, ok? Ti dà quel valore aggiunto che no, non puoi acquistare da solo. Questo, dal mio punto di vista, almeno è un dato di fatto. Cioè, nel senso, se tu hai la possibilità di lavorare in un team, soprattutto quando sei junior, intendo, sei junior, di lavorare in un team in cui c'è delle persone più esperte che ti insegnano sul campo. Ok, come si fa la user research, come si fa la user test, come si fa dove andare a cercare, insomma, come fare un certo tipo di interfaccia. Lì ti dà un valore che nessun, dal mio punto di vista, nessun bootcamp, nessun corso può realmente darti. E quindi io consiglio al 100% di andare a fare un'esperienza almeno di 3, 4, anche 5 anni in azienda. Ok? Crescere in azienda e cercare di essere una spugna vivente, cercare di capire il più possibile, anche a livello proprio di processo. Ok? Perché poi è un bagaglio che ti porti dietro e uno riesci ad affrontare i progetti in maniera più tranquilla perché sai che c'è già un processo, no? E sai che seguendo quel processo comunque arrivi ad un risultato. Poi il processo può essere cambiato nel mentre, però sai che arrivi ad un risultato. E seconda cosa è che riesci molto di più, almeno ti dico questa è la mia esperienza, a parlare, colloquiare con i clienti, perché sai e cioè capisci cosa i clienti pensano e cosa effettivamente vogliono da te i clienti. Se sei un freelance che dopo l'università, per quanto tu possa avere le skill, essere il più figo del mondo, il più bravo del mondo, che per carità ci sono dei ragazzi che escono dall'università, che sono bravissimi, hanno dei portfolio che sono veramente eccezionali, però poi non riescono magari a approcciarsi con il cliente o si approcciano nella maniera sbagliata con il cliente. E lì puoi essere bravo, più bravo del mondo, ma il cliente non te lo pigli, capito? Quindi molto spesso è molto più, dal mio punto di vista, perlomeno, una questione di come ti approcci col cliente e la disponibilità che dai tu al cliente, ok? Rispetto a quelle che poi sono realmente le tue competenze. Sì, devi essere ovviamente bravo e competente in quello che fai. Ma se sai come gestire un cliente, come parlare con il cliente, sei già all'80% del lavoro.
Sì, no, sono d'accordissimo con te perché effettivamente poi io noto che fa moltissimo il rapporto proprio che si crea, che si instaura con il cliente, più delle competenze stesse a volte. Quindi effettivamente
Sì,
essere anche
sì, sì, sì.
una persona che riesce a capire e a creare un forte legame fa una grande differenza poi a livello lavorativo. E c'è qualche libro che invece vorresti consigliare?
Guarda, questa è una bellissima domanda perché in realtà non è un libro che c'entra niente col design, prima di tutto, che è, questo l'hanno letto tutti, credo, Atomic Habits. È il libro di James Clear, è un libro che comunque è uscito già da parecchio tempo, però ti posso dire, io l'ho letto un annetto fa e cioè è un libro che praticamente ti aiuta in maniera pratica a crearti delle buone abitudini e cercare e ti dà dei consigli anche su come eliminare le cattive abitudini. E a me è servito tantissimo perché leggendo quel libro ho iniziato effettivamente a mettere in pratica piano piano delle piccole abitudini, quel famoso 1%, no? Ogni giorno per potermi migliorare. Per esempio, che ne so, una cosa stupida, no? Che ne so, tutti quanti si dice sempre dopo le feste di Natale, si dice sempre da domani mi metto a dieta. No? Cioè, da domani smetto di mangiare e dimagrisco. In realtà, proprio l'Atomic Habits ti fa capire come questo approccio sia sbagliato in generale per qualsiasi cosa, proprio perché c'hai, come dire, l'input, ok? Cioè, sì, voglio dimagrire o voglio smettere di mangiare schifezze, però non riuscirai mai a raggiungere quella che è la consistenza. No? Cioè quella e la persistenza in quello che fai, no? Perché inizi, lo fai per una settimana e poi dopo ritorni alle cattive abitudini, perché purtroppo le cattive abitudini sono veramente toste da togliere, no? E lo sappiamo tutti, fumare, bere o roba del genere, no? E quindi fondamentalmente ti posso dire, mi ha cambiato perché da quando l'ho letto ho iniziato per esempio a allenarmi e non ti dico che da un giorno all'altro mi sono messo a fare 100 push-up o che ne so, a mettermi a fare 50 minuti di corsa. No, ho iniziato con 5 minuti, poi ne ho fatti 6, poi ne ho fatti 7, ok? Ed è proprio lì il concetto di prima fai diventare una cosa che vuoi fare un'abitudine. E poi nel tempo comunque aumenti, che ne so, le sessioni, aumenti. E questo in tutto quanto. Oppure, per esempio, una cosa anche altra, un'altra cosa molto interessante che ha cambiato molto le mie cose, il modo di vedere le cose, soprattutto quando lavoro, è l'ambiente. Quindi, per esempio, io mi ero reso conto che non, cioè, durante magari 10 ore che stavo davanti al computer non bevevo. Banalmente, no? Poi la sera mi ritrovavo con gli occhi rossi e stanchi, no? Che non riuscivo. Lì, ovviamente, l'idratazione è una cosa semplicissima, semplicissima, però come ho cambiato l'ambiente per far sì che prendessi questa abitudine, uno, mi sono comprato una stupida bottiglietta, no? Che ho sempre sulla mia scrivania e ce l'ho sempre lì. E mi sono preso, sai, uno di quelle vascone in cui c'è il filtro, no? E ti filtra l'acqua, perché appunto io sono in garage, ogni tanto la riempio. Il fatto di avere tutto quanto qui a portata di mano e che non, magari non devo andare su aprire il frigo, sai, devo staccare dall'ambiente in cui sto lavorando, mi permette di aver preso appunto un'abitudine che prima non avevo. E stessa cosa per la lettura, per esempio, io appunto era parecchio che non leggevo tanto, cioè comunque a me piace leggere, però e anche questo libro mi ha aiutato anche lì a riprendere e a leggere molto di più rispetto a prima.
Guarda, io in Italia c'è un Luca Mazzucchelli, non so se lo conosci.
Esatto, volevo proprio
Esatto, lui
legarmi
ha
a
fatto un
questo.
libro
Sto leggendo il
simile,
suo libro,
sì, ha
tra l'altro.
fatto un libro simile. Ed effettivamente, guarda, funziona perché, tipo, non lo so, ti faccio un esempio stupido: anche togliere lo zucchero dal caffè, che è quel fattore piccolino che però influenza poi nel tempo tanto la tua salute, no? Comunque,
Esattamente.
li consiglieremo tutti e due questi libri perché secondo me. Io devo leggere
Sì,
quello
esatto.
tuo e tu stai già leggendo quell'altro che ho letto io.
Sì, io già ho iniziato, quasi finito in realtà quello di Luca, che assolutamente riprende appunto tutti questi concetti, 1%, ed è interessante il fatto che appunto lui mette nel libro proprio la sua vita, anche di come è diventato YouTuber, no? E come ha riuscito ad avere molti più clienti e molta più, diciamo, essere conosciuto molto di più adesso che fa lo YouTuber, proprio perché ha messo in pratica questo concetto dell'1%, che poi lui insegna nelle...
Senti, allora, noi siamo arrivati alla conclusione della nostra bellissima chiacchierata. A me ha fatto un grandissimo piacere innanzitutto conoscerti, però ci siamo già conosciuti un po' di tempo fa, però risentirci, insomma, per me è stato veramente un grande piacere, un grande onore, e sono certo che ti verrò a trovare. Invito tutti quelli che, insomma, ci stanno ascoltando a seguire Carlo, principalmente su YouTube. Iscrivetevi al suo canale, perché pubblicherà molti video prossimamente. Oltre a vedere già i suoi contenuti super interessanti, potete seguirlo su Dribbble per apprezzare, insomma, i suoi contenuti visivi, in questo caso, e sul suo sito, dove ci sono numerosi articoli di blog e altri contenuti interessantissimi. Carlo, ti ringrazio ancora e mi auguro di risentirci prestissimo. Va bene?
Assolutamente, assolutamente. Grazie mille.